Che vi pensavate? Che era Radio 3? No, no, è Yatta Nera.
Yatta Nera. Ave Maria! In questo clima di tensione, in questo paese dove il nostro ministro degli interni va a fare visita ai muri e ai fili spinati in Ungheria.
Complimenti!
Complimenti! E dove lo Yemen viene costantemente bombardato dall'Arabia Saudita utilizzando bombe fabbricate in Italia.
Complimenti!
E dove invece ancora vediamo che in Sri Lanka ci sono ancora le guerre di religione e i nostri giornali si diciamo emozionano a vedere ciò, e poi dopo ricordiamo che gli srilankesi però in Italia vendono le rose e fanno i lavapiatti.
Complimenti anche a loro.
Complimenti a tutti. E dopo le celebrazioni per il 25 aprile, per la festa del primo
che
maggio.
Che cos'è il 25 aprile? Tu lo sai?
Non è una ricorrenza, ora è sempre
resistenza. Così dicono. Però guarda, veramente, cioè non lo sa più nessuno che è il primo il 25 aprile.
Nessuno sa più.
Cioè, ma non vale neanche più la pena dire a me non mi piace il 25 aprile, perché qua non c'è neanche nessuno più che lo festeggia.
Il fascismo è una cosa vecchia, che il comunismo, siamo nel 2000.
Cioè, figurati se domandavano il 28 aprile 1945 che è successo, no? Chi lo
sa? Speciale.
Noi lo sappiamo giustamente che è successo.
A
testa in giù.
Però abbiamo visto tante belle cose, abbiamo visto il 25 aprile, addirittura a Napoli c'erano quattro manifestazioni diverse. Contemporaneamente, Lampi da una parte, poi c'era l'anno di 3 novembre, De Magistris che è andato a fare un po' le sfilate dappertutto, poi si è ripresentato anche al concerto del primo maggio, che è stato un carnaio di gente, di festa per il lavoro, hanno festeggiato
per il lavoro.
Cioè, la festa invece
questa è una cosa bellissima, il primo maggio è la festa del lavoro.
Del lavoro. Non è
cioè,
che fa...
I Notav, se che hanno risposto a questa cosa, del lavoro non c'è niente da festeggiare, mai, allora, mai, anche se dovesse essere un lavoro pagato onestamente, il lavoro non va mai festeggiato, perché un lavoro è fatica, e oggi significa anche sfruttamento, e questo è quello che voleva dire Yatta B sull'argomento, e basta.
Esatto, ah. E D'Artagnan vi dice che se Amma fa una festa, invece di festeggiare Vallo, facciamo la festa al lavoro.
Esatto.
Cioè, andiamo in culo al lavoro e ai suoi padroni e al suo meccanismo di sfruttamento.
Invece di scendere in piazza tutti ubriachi il primo maggio, scendete il 2 maggio, tutti insieme.
E non andate a lavorare, pure il 2 maggio.
Pure ai compagni quelli là, dei bikers, là, i riders, vedo tutto a posto, cioè state sfruttati e stressati, però... facciamo queste bavattelle su internet, voglio, ma veramente, ma chi ve lo fa fare? Cioè, poi, come va a finire? Cafedez si rivendica la sua identità comunista. E poi come va a finire? Che voi gli rispondete come hanno risposto la gente ai festeggiamenti del primo maggio di un po' di tempo fa, i comunisti con Rolex. Cioè, ragazzi, i comunisti con Rolex. Cioè, questa già se la sono giocata, le destre e le sinistre parlamentari, questa mossa. Cioè, mi sembra un po' come una caduta di stile. Fedez è un cretino, però se volete fare, secondo me, posso dire la mia su questo fa, se volete fare una cosa seria, invece di scrivere scrivetelo pure il volantino, mandatecelo a azzeccare in fronte a questa gente. È inutile che li sbugiardate su Facebook, anche perché il vostro sbugiardamento è uguale invece al video bellissimo dei cani che dormono insieme ai gattini. Ma no, come sono belli! Sono bellissimo, ma io si leccano. Cioè, a me è rimasto. Cioè, io quando penso ai riders di tutti quanti, tutti i riders. Quando penso ai riders, penso ai gattini poi alla fine.
Perché non è però.
Cioè, talmente un'associazione una dietro l'altra, cioè.
È come quando veloce.
È come quando pensi, cioè, la Libia. Su Facebook arriva la Libia e poi subito dopo adotta questo cane che è stato 2 anni alla catena, piccolino, nessuno lo vuole adottare. Madonna mia, ragazzi, cioè, a me che mi rimane della Libia che ci sono 4 cani per strada e non c'è più nessuno. Cioè, sono tutti nei lager finanziati dagli italiani, no? Da tutti gli italiani, non solo quelli che hanno votato i 5 Stelle, perché proprio il fatto che avete votato. E poi avete pure detto, vabbè, una volta che l'abbiamo fatti salire, vediamo che vogliono fare. Cioè, tutti questi qua, no? Tutti quelli che dicono, no, ma io poi sono una brava persona, non faccio male a nessuno, non ho mai picciato, non ho mai... Ma tu sei andato a votare quest'anno. E quest'anno ti sei macchiato di un crimine incredibile. Hai permesso che il sistema democratico continuasse a perpetrare la sua ignomia verso i più deboli attraverso le facce belle di Di Maio e di Salvini. Le vogliamo dire? Ma io spero, no? Che quello prima o poi senda Yatta Nera e ci viene a chiudere. Ah, lo sapete che il nostro sito è down da un po' di tempo? Ma io non vorrei dire, ma secondo me quello, cioè Salvini, la reggia a Napoli ce l'ha messa. E siccome a Napoli nessuno dice niente a fuori Yatta Nera, e questo lo possiamo
dire,
è Radio Neanderthal che ci ospita, è solo per questo l'abbiamo incluso nel discorso, cioè è ovvio che tra poco, cioè ma finiamo la puntata e giù ci troviamo, la dico, chi siete, Yatta B, Yatta S, venite con noi, cioè ciao ragazzi, è un parecchio tempo che non
ci vediamo,
poi è venerdì, capite, è una giornata proprio, cioè di merda, proprio. Sta finendo una settimana di merda, che lascerà il posto una settimana di merda, oh, cioè, è bruttissimo comunque quando le responsabilità della vita moderna ti si parano davanti e sei costretto a dire, ma io mi devo prendere il reddito e mi devo morire di fame, o devo andare a lavorare e mi devo morire di fame? Tu che pensi?
Io non voglio né il reddito né andare a lavorare.
Carmelo Bene diceva che è un ignomio, è una zozzaria, non proprio così, però diceva che è una schifezza che uno deve andare a lavorare per 4 spicci, per mangiare, per trovarsi la pancia piena forse la sera. E che è sto schifo?
Ma oggi è ancora peggio, perché tu lo dicevi prima per i riders, bikers, questi qua che vanno in giro e lavorano ormai... Cosa fanno? Esattamente non lo sanno neanche loro. Lavorano tramite un'app, tramite il cellulare. Ormai non esiste manco più lavoro. E addirittura c'è chi rimpiange il lavoro e di chi era magari di una volta e faceva il falegname e poteva dire io lavoro in legno e sono un falegname e restava imprigionato nel suo lavoro ed era costretto a dire ogni volta io sono falegname e oltre al falegname non sapeva fare più niente, non sapeva neanche più che cosa gli piaceva. Oggi chi ci dice che dovremmo, in televisione ci dicono che dovremmo ritornare a un mondo del lavoro, il PD sta facendo una campagna elettorale sul lavoro di una volta, Vancella dice agli operai e l'ILVA, oppure Vancella dice a chi le lira al sidere come stanno e il lavoro di una volta.
A quel cornuto che sta al Parlamento Europeo, che ha fatto i patti con i sindacati, per esempio. Ma già la racconta a una sinistra che si è venduto praticamente il mondo del lavoro, perché poi su PD ha piato l'eredità, e che non è capito, chi sono loro? Sono proprio loro, quelli che hanno condannato l'Italia a una precarizzazione totale.
In più direi
totale,
che oltre alla
legge... E non l'hanno fatto, cioè, la cosa più bella è che la maggior parte delle leggi devastanti sul lavoro sono state fatte proprio dal PD al potere, cioè no da Berlusconi. Berlusconi pure ci ha una bella botte. Però capito? Allora...
Ma soprattutto il PD che oggi dice di voler riunificare la sinistra, quando poi ha non solo rinnegato la tradizione da cui veniva lo Partito Comunista, ma insieme gli ha fatto un bel, una bella accozzaglia e ci ha messo in democristiana. E oggi noi ci troviamo i democristiani che ci parlano di sinistra in questo paese, ci parlano di lavoro e democristiani stanno a parlare con noi. Però io volevo dire una cosa, e poi ci facciamo sentire un po' che musica. Prima è nominata Fedez. Io volessi nominare chi lato coglione Giovanotti. O sai Giovanotti Kait? Ha detto che vuole fare il suo nuovo tour sulle montagne in Dolomiti. Sulle Dolomiti. Vuole portare il suo tour Biccio Party in mezzo alle montagne. La gente l'ha boffato di grida a morti. Lo sapete lui che cosa ha risposto? La spiaggia di Rimini merita lo stesso rispetto delle Dolomiti. Giovano, ma va a fanculo. E noi vi facciamo sentire un pezzo per mandarlo a cagare. Lavoratori...
Lavoratori! Guai, con le comma ma buccio fronte, tiene cassi e te tengo un po' di conto.
Questo non si fa, sì, le nuove idee possono elaborare modelli nuovi di sicurezza sociale, viaggiare, globalizzare, democraticamente partecipare, fuori dai recinti dobbiamo guardare, portare alla rivolta, non ribaltare, ma papà, alla tua età, i tempi cambiano, questo non si fa, le nuove idee possono elaborare modelli nuovi di sicurezza sociale, viaggiare, globalizzare, democraticamente partecipare, fuori dai recinti dobbiamo guardare, portare alla rivolta.
Guaglioma negativa, aspetta
posto, su. Fammi un po' passare. Guarda questo che torna. Fa freddo. Oh, dai, ciao. Vengono.
Oh, stanno venendo, eh. Scappa. Scappa, scappa. Dai, dai.
Che successo?
Se non l'avete mai visto dovete guardarlo, comunque, I Vitelloni è un film eccezionale, no? Alberto Sordi, cosa?
Quanto poi Alberto Sordi in tutti i suoi film riusciva a interpretare quel mediocrità, diciamo, dell'italiano che prova in tutti i modi a fare essere furbo e riuscire a guadagnare qualcosa in più sugli altri, e per questo infatti da molti è stato anche poi odiato e ritenuto spesso un attore che interpretando quella parte aveva fatto il suo. In realtà era una critica molto severa a quello che era stata poi l'Italia costruita nel dopoguerra.
Ma voglia, no, ma
a partire da,
cioè, ma a parte che lui ci sta, finché c'è guerra c'è speranza, che è un film voglio dire, un film sul, anche quello su certi versi è un film sul lavoro, perché parla di un lavoro che l'italiano ha sempre fatto, cioè il mercante d'armi, cioè, che poi c'è anche una cover americana di questo film fatta con Nicolas Cage, che non è male, però quello di Alberto Sordi è troppo bello. Kill Nicolas Cage Signore come trama è uguale.
Signore della guerra.
Lord of War.
Quello pure è un bello, comunque un bel film.
Sì, a voglia. Cazzo. Vabbè. Sì.
Comunque no, questo perché poi ma c'ho un altro modo, un altro film che mi viene in mente, che ho guardato ultimamente, era quello di Francesco Rosi, che tra l'altro era un regista napoletano e diresse questo film che era I Magliari, con sempre Alberto Sordi, che raccontava di come i napoletani, in particolare in Germania, andassero a cercare di fare qualsiasi cosa pur di non lavorare, e cercando di evadere le dure regole dello stato tedesco, cercando insomma di rivendere e vendere i prodotti che riuscivano a trovare. E questo ci fa pensare al lavoro, diciamo, che si poteva fare emigrando da un paese all'altro per andare a lavorare. Oggi, lo diciamo chiaramente, questo in Italia non è più possibile, perché per chi proviene da paesi che non fanno parte della comunità europea, questo governo impedisce l'assunzione da parte di stranieri provenienti da altri continenti. Hanno fatto un decreto, una legge, decreto flussi, che permette esclusivamente lavori stagionali, ma chi viene da altri paesi del mondo e vuole venire in Italia a lavorare non può essere assunto, assolutamente. In Italia ci arrivi se solo sei un rifugiato politico o sei un turista.
Che non viene, un rifugiato politico che non viene dalla Libia, perché la Libia è un paese sicuro, secondo, non ho capito bene quale, diciamo, ragionamento che si sono fatti al Ministero degli Interni e al Ministero degli Esteri a questo punto. Ma l'ambasciata di Tripoli che no, vabbè, comunque, cioè, io non lo so, il lavoro è un premio oggi, è un premio, infatti si lavora anche senza percepire denaro, cioè, i giovani devono andare a lavorare per fare esperienza, cioè io, si è legalizzato, capito? A me poi mi raccontavano che, cioè, gli amici dei miei genitori, cose, andavano a lavorare sotto i masti, e i masti non li volevano perché non volevano, e per trasmettere l'esperienza i genitori a volte pagavano lo stipendio ai figli, capito? Cioè andavano, pagavano i masti per dare i soldi ai figli per imparare il mestiere, cioè, mo, se tu ci fai caso alla fine i genitori pagano i contributi per delle pensioni, le pensioni pagano dei contributi, ma con questi soldi, con questi soldi si pagano fondamentalmente i corsi di formazione. Cioè, no, è vero.
È così. No, stai spiegando benissimo.
Si pagano i corsi di formazione società interinali che si sono costituite nell'ultima decina d'anni, praticamente gestiscono questi soldi, se ne mangiano un poco loro, poi li mandano alle aziende che cercano di rosicare il più possibile, assumono delle persone o fanno questi famigerati corsi di formazione gratuiti per un tot di tempo, dopodiché tutti si mangiano un poco della pagnotta, chi dovrebbe poi avere i soldi, cioè il guaglione che si è imparato qualcosa, ha avuto una bella esperienza.
Una pacca sulla spalla.
È una bella, brava. Diciamo, un'altra azienda che non è interessata a fare rammaggi, diciamo, a guadagnare attraverso i buchi neri della come si dice, i buchi neri della quella, è presente quella macchina, la burocrazia, proprio i buchi neri della burocrazia, loro ti potranno assumere e ti faranno un contratto perché tu hai l'esperienza, l'esperienza che hai preso qua. E poi vai a fare il colloquio di lavoro e ti dicono: ma come? E noi volevamo una persona senza esperienza. Tu c'hai l'esperienza? Che esperienza c'hai? Ah, tu sai fare tutte queste cose.
Sei troppo qualificato.
Sei troppo qualificato. A noi ci serviva uno che, diciamo, c'ha la terza elementare e possiamo anche pagarlo in mele in finocchi. E quello è contento. È contento. Una gratifica, un bel sorriso quando gli dai. Tieni.
Mele e finocchi.
Ah, grazie, veramente. Che bello che mi avete dato le mele e le finocchi. Adesso posso farmi una bella insalata e pensare a quando ho lavorato bene tutta la settimana.
In più poi, se fortunatamente alla fine di uno stage dovessi essere assunto con un bel contratto, no, ti fanno pure il contratto qua, hanno detto già pacco, fanno un contratto, fanno a contratto. Tempo, diciamo, fanno 6 mesi, poi dopo 6 mesi vediamo. Allora poi tu aspetti, ti fai 6 mesi, poi arrivano i 6 mesi e quello fa e decide. O ti manda a casa, oppure lo sai che può fare?
Altri 6 mesi.
Altri 6 mesi. E lo può fare per altre 6 volte. Quindi tu non sarai mai quando finisce.
E sai qual è la cosa divertente? Quando ti assumono così, le aziende non sono obbligate a pagarti i contributi. I contributi ti ripagano dopo che ti assumono 8 mesi. Ma qua in Italia i contratti non sono assunzioni.
E soprattutto, quello che dicevi tu, cercano senza esperienza, perché si assumono persone che non hanno mai avuto un contratto, hanno tantissimi sgravi fiscali e quindi sono tanti soldi all'anno che un'azienda risparmia se tu sei un giovane che ha poca esperienza e possono farti fare qualsiasi cosa.
Poi capì, cioè dici la legge è scritta. Lo sai che per legge tutte queste aziende dovrebbero assumere, cioè non possono avere più del 20%, 30% di precari, cioè loro dovrebbero assumere a tempo indeterminato. Ogni volta che assumono, per esempio, 50 precari, di questi 50, almeno 40 dovrebbero diventare, circa 40, dovrebbero diventare regolari, a tempo indeterminato. Questa cosa non succede, chi deve vigilare non vigila, o se lo fa in maniera abbastanza errata. Per di più c'è tutto un meccanismo burocratico che ingarbuglia ancora di più la situazione, va a finire che fondamentalmente le aziende, le grandi aziende italiane che rendono il nostro PIL competitivo,
quella delle armi e quella della ristorazione, forse cioè, qualcosa per il cemento ci è rimasto.
Guarda, cioè,
cemento, armi e ristorazione.
Il carbone è un po' in discesa, hai ragione. Alla faccia del paese della cultura. Cioè le mine antiuomo che stanno ancora dissotterrando dal conflitto, per esempio, del Golfo, cioè quelle mine là che stanno ancora là, quelle che, sapete chi l'ha fatte? Gli inneschi. Noi.
Noi proprio.
No, vabbè, ma cioè, che, tu dici,
ma come noi?
Ma tu lo sai che la Beretta è la pistola più venduta al mondo? C'è la Beretta, capite? La Beretta che c'hanno i carabinieri che sparano ai bambini sui motorini. Quella Beretta là, cioè, è una pistola vendutissima.
E io facile, non capisco.
È come il Kalash delle pistole, la Beretta. È quell'arma un po' rozza, anche un poco imprecisa, ma affidabile, che non si ingeppa mai, che ti spara pure se sei bagnata. Cioè, tu puoi sparare anche pure in vasca da bagno, capito?
Fa paura,
Beretta. Wow, Beretta è meravigliosa, guarda. Io non si capisco. Monta e si smonta, pure un bambino, cose, prima di spararsi in bocca la può montare e smontare, cioè.
È molto semplice. Ma io non capisco pure quello che dicevi tu prima, com'è possibile che pubblicamente un governo possa difendersi, questi personaggi che ci governano si possono difendere, goppa la produzione delle armi dal suo paese, perché sono in grado con un decreto di poter chiudere tutti i porti, di poter chiudere i porti di un paese che è completamente costa. E con un decreto li hanno chiusi tutti quanti. E io vorrei capire perché con un decreto non possono fermare la produzione di armi in questo paese. Perché non possono bloccare il fornimento di armi ai paesi che commettono crimini di guerra come l'Arabia Saudita in questo momento nello Yemen.
Come la Libia.
E se tu glielo chiedi, e se qualcuno si permise di chiedere questa cosa a sti scemi che ci governano, gli rispondono che l'Italia fornisce solo di 500 milioni le armi all'Arabia Saudita, a Francia 15 miliardi. Io volesse capire, ma sta gente ha riusciuto. Gli stupidi, come dicevamo prima, al potere, che continuano a dire cazzate e riescono anche a difendersi parehabilmente. E poi in Italia cosa fanno? Fanno la legge sulla legittima difesa. Cioè che tu mo, si qualcuno traserinda a casa tua, o puoi sparare. Ma ancora peggio, sia lontano, perché uno che sta traserinda a casa tua, o posso sparare.
Figurati.
Quindi armiamoci tutti e vogliamoci tanto bene.
È facilissimo. No, ma se poi vogliamo proprio parlarne da un po' di tempo, da quando, diciamo, la Lega fa questo nuovo tipo di campagna elettorale, c'è un interessamento da parte delle lobby delle armi a una modifica della legge sul porto d'armi. La legge sulla legittima difesa è solo il primo passo, fondamentalmente. Una cosa comunque, cioè, le persone con un chiocco in testa lo sanno che diciamo questo pezzo delle armi è una cosa del tutto inutile, cioè soprattutto capì, a me questo mi fa paura, che chi ha paura della guerra civile è in realtà colui che oggi attualmente la sta fomentando di più, e non parlo tanto di questi quattro cialtroni al potere, ma di quelli che ascoltano le cialtronerie, se ne convincono e cominciano a pensare che, diciamo, di trovarsi, capito, invasi da questo, invasi da quel. Ma ritornando pure al discorso del PD, no? Cioè tu vuoi cambiare, abbiamo riscritto nuovi tipi di comunicazione, niente ideologie, così. Voi siete una banda di scemi. Cioè, perché fondamentalmente, capì, quello che non è saputo fare la sinistra in Italia è stato semplicemente riscrivere il linguaggio, ma mantenere, invece hanno fatto proprio il contrario, il linguaggio è sempre lo stesso, e invece le richieste dell'avvertenza universale sono cambiate man mano. Cioè, se il Partito Comunista chiedeva l'uguaglianza totale e l'abbattimento delle differenze tra uomo e uomo, oggi invece il PD chiede che si ritorni al lavoro di una volta, schiavizzato, in fabbrica. Cioè, perché dobbiamo dissolverci in questa parte civilizzazione del lavoro molecolare? Torniamo invece alle specializzazioni ortodosse, quelle belle che generavano quei bei conflitti di classe di una volta. Cioè, capì? Sant'Ambriaco. Cioè, chi sono gente che hanno scritto un programma seduti all'osteria? A sembrare i Tavernello, però.
Perché sono gente che ha capito che non camperà assai e pensa semplicemente a dire stronzate per mantenere la sua posizione. Cioè, perché ormai che si pensa? Chi si qua hanno capito che veramente ci resta poco, ormai sono tutti vecchi dinosauri.
Sì,
e hanno mantenuto la posizione a loro dicendo quanto più stronzate è possibile.
Cioè, ovviamente, poi tu la vuoi vedere la cosa più incredibile, cioè esiste il Partito Comunista Italiano, esiste da un bel po' di tempo, cioè è stato rifondato, no? È stato rifondato da un noto rosso bruno, e il Partito Comunista Italiano oggi probabilmente è il partito più a destra che si possa immaginare, cioè veramente è incredibile, cioè c'è tutto un filo che conduce, che collega, diciamo, Casa Pound, il Donbass, il Partito Comunista Italiano e Putin.
Cioè, zio, ciao zio.
E quindi anche la Lega, cioè, capisci? Cioè,
però nell'area, poi cosa ci accade poi attorno a noi nella realtà, nella metropoli e nei territori, alle persone che vivono in questo lavoro, che vivono questa vita. Attorno a noi c'è una velocità e c'è un'ansia costante del denaro, la paura di restare senza soldi, la paura di diventare poveri e di non sapere più cosa mangiare. Bravo. Quindi dobbiamo andare a lavorare, perché altrimenti non lo possiamo fare, perché pure i carrozzieri si scucciano, fai i carrozzieri, però fanno, perché delle figlie ci fanno.
Hai capito? No, ma è quello il punto.
È quello, E quindi sei pronto a fare qualsiasi cosa, pur di non avere la paura di tenere i soldi per comprare un po' di pane, un po' di pasta, per mangiare.
Il lavoro come necessità.
Come necessità.
Invece, Sam Carmelo Bene diceva, che il lavoro è un dovere dell'anima, cioè è nato un livello proprio di ragionamento, capito? Ma non lo so,
Ma io, cioè,
io a me non è che
io ci sono, io penso di fare tanto lavoro, io non vado quasi mai a lavorare. Ok, salariato, pagato, ma penso di fare tanto lavoro nella vita. Per me anche leggere un libro e pensare a quel libro, per me anche fare la radio in questo momento lo potremmo chiamare lavoro, quello che dà,
no,
lavoro nel senso che accresce la mia anima, che accresce la mia essenza, forma la mia individualità, il mio stare al mondo, ma facendo determinate cose che mi fanno crescere veramente, senza che nessuno mi dica quello che devo fare e mi comandi. Senza nessuno che mi faccia faticare, mi faccia il tuo sangue, mi faccia arrivare alla fine del mio lavoro distrutto e senza neanche la possibilità e la capacità di rollarmi una canna o mangiare una salsiccia e un pezzo di pane. Distrutti, devastati mentalmente e fisicamente, in qualsiasi cosa. E io più che mai mi sento vicino a tutti i ragazzi che vedo camminando per le strade di Napoli, che servono ai tavolini, ai banconi, che fanno le consegne a domicilio, che servono i turisti, che fanno i servi delle persone e non hanno manco il tempo di fumarsi una sigaretta.
Tengo una voglia e fa niente. Solo din da capa metterà su da pensata e si incontra va via chi ha inventato fatica. Io ti giuro la cita perché tengo una voglia e fa niente. Si ha fatica era buona, ma consigliavo dottore. Si ha fatica era buona, non pregavano i preti. Benedizione alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa niente. Chi mi ha messo in catena, passa vita in vacanza, io fatica e fatica, e passo pure da stronzo, vaffanculo alla fatica, e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa niente. La fatica è onora, ma si mascanza meglio ancora, beato chi con me sa riesce a scansa. Tengo una voglia e fa niente. La 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 la. La 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 la.
Salve, salve, avanti il prossimo, prego. Prego, prego. Lei chi è?
Dove si va per lavorare?
Qua
a fare in culo. No, penso che questa canzone ci ha spiegato un poco tutto sulla nostra voglia di andare a lavorare
a lavorare proprio
a faticare
mamma ci da mattina e che pensiero in capo, poi vai a faticare tutta la settimana e ti spesi già tutti i soldi in due bar, cioè vai a faticare e dici vabbè, mi vado a faticare, ora faccio una famiglia, massiccissimo, una figlia, i figli, e poi ti spisano tutti i soldi in un bar, e moglie di sengazzo, e la fatica poi a perdere, poi a puttuana da volte, però poi a perdere.
Poi ci stanno in macchinetto.
E poi uff, macchinetto che la parte. E beh, un sabato non ne esci in luogo, lasci i figli a tua mamma, vai, pigli moglie, andate a fare un giro, spendi 150 euro.
O parcheggio, la macchina a benzina, a pizzi.
Sigarette, una volta ogni tanto ha beccato e poi mi ha ballato perché e poi non esci, la cabina non è affittata, quando viene a stagione vai un bagno non ti ha fumo.
O Samsung rinda la sacca, non lasciato lì.
Come no?
Che facciamo?
Che facciamo, frate?
S9, S10, S9.
Si proprio una cagata. Ma si proprio una cagata. E che stai a vita, insomma? Perché poi se non sei quello là, diciamo, fortunato, sveglio, capace, imprenditore di se stesso, che investe sul suo futuro e riesce ad arrivare alla vetta delle vette, a diventare il più grande, il più bravo, il più intelligente, se non sei questo, che ti rimane? Ti rimane il Samsung Sistrunz.
iPhone. Joe Bucks.
iPhone.
Tu ormai ci sentiamo internazionale, parliamo pure un'altra lingua, abbiamo dimenticato pure le nostre, pure la nostra.
Ma quello, parlare un'altra lingua è bello, ti fa sentire, diciamo, a contatto con un'altra cultura, con un mondo. Il problema è che quando, diciamo, a discapito di questo ti dimentichi che, diciamo, il babà non ne fa la pasticceria, faceva la nonna. Diciamo, era bello adoro fritture sabato e sera, domenica e pomeriggio, capito? Diciamo, sti pranzi, ma quando finisce questo pranzo? Che sta finendo? Il purpetto stamattina, ma tu ti rendi conto? Cioè, capito? Sti cose sono fatti che non possono essere quantificati con un valore, e per questo il capitale non riesce mai a coglierli. Cioè, tipo, dà l'illusione che esista questa cosa, una fotografia, no? Un fatto, qualcosa che è riuscito a cui poter dare un valore monetario e scambiarlo, diciamo, con qualcos'altro. Però, capito, è umiliante che il ricordo di un odore, di una tradizione, di un sapore valga quanto un pieno di benzina, cioè, capito? Questa è la cosa più triste che ti lascia pure quell'amaro in bocca e diventi pure nostalgico senza rendertene conto, no? Il PD rimpiange il lavoro di una volta e noi rimpiangiamo la fritturina di Matteo quando anche un morto di fame poteva sentirsi un signore passeggiando per i vicoli.
Però io credo che comunque anche il fatto, in alcuni momenti, anche la mia esistenza, anche il mio modo di vivere e di andare avanti, rifiutando quando posso, perché lo dico, non sempre riesco a rifiutare il ricatto del lavoro, però più avanti più cerco dei metodi, delle modalità che mi possano sottrarre da quel meccanismo e mi possano permettere di utilizzare il mio tempo come voglio io, per arricchirmi nel vero senso della parola. E soprattutto non correndo appresso ai soldi, ma mo ci vuole, correndo appresso, cioè, alla vita, stando per strada, non restando chiusi nelle nostre case dove noi ci nascondiamo quando poi scappiamo dalla prigione che è il lavoro. Perché tu lo stavi dicendo bene, c'è un problema proprio di culturale, anche in chi si definisce e si è definito per secoli di sinistra e comunista. C'è un problema che deriva da un vecchio barbuto borghese che ha iniziato ad andare a raccontare in Europa che per costruire una ruota, il valore, anzi, di una ruota equivaleva al tempo che una persona impiegava per costruire quella ruota. E lo diceva una persona che in vita sua probabilmente non ha mai utilizzato le mani se non per scrivere, che non ha mai usato una cardarella, non ha mai faticato in vita
non
sua.
Ha mai immaginato che cosa si potesse fare con una ruota, probabilmente.
Esatto. Che cosa si poteva fare una ruota, e non ha mai immaginato e non ha mai vissuto la sottrazione del suo tempo per produrre, per lavorare e essere pagato per andare avanti, perché altrimenti avrebbe capito che non si può paragonare il tempo di un uomo a un oggetto, perché il tempo di vita di un uomo è qualcosa che non si può misurare, è qualcosa di inquantificabile. E non nessuno, soprattutto, il tempo va avanti e nessuno te lo darà mai indietro. E quindi noi potremmo sprecare per produrre e far arricchire qualcun altro. Ed è assurdo ancora oggi potersi rifare e ritornare a un'idea che ha condizionato il mondo del lavoro e poi l'uomo, cioè, in maniera, cioè, inesorabile. Cioè,
Noi siamo ingranaggi e il PD ci vuole un'altra volta la catena di mandati. A me mi pare, cioè io veramente, perché non torniamo l'avete mai visto la classe operaia va in paradiso? Cioè anche a volte anche la classe operaia va in paradiso, ragazzi. Noi per il PD siamo, diciamo, siamo in un paradiso, dobbiamo ritornare invece in quel purgatorio supremo che era la catena di montaggio, la tua vita ben delineata, in maniera che loro, che sono un po' vecchi, non ci arrivano tanto alle nuove, diciamo, evoluzioni della società, riescono ancora a inquadrarti in quelle categorie sociali che per lo più erano, diciamo, vicine alle categorie lavorative, quindi ci stavano gli operai, i burocrati che erano i medio borghesi e quelli che ci mangiavano da sopra, che erano tutti gli altri, cioè più pochi però più ricchi. Oggi invece la società è una piramide dispersa, cioè è un prisma, c'è un sacco di vertici, un sacco di
flessibile, diciamo malleabile,
malleabile, esatto, diciamo, l'uomo flessibile che, a cui piace, diciamo, flettersi, soprattutto a 90 ha scoperto un nuovo tipo di analità, però non lo dice al vicino, perché se tutti gli uomini che se lo fanno mettere in culo, anche le donne, no, tutti gli esseri viventi che se lo fanno mettere in culo si dicessero tra di loro, non lo sai che poi tutto sommato quando lo prendi nel culo lo senti pure un bel piacere. Ti faccio vedere che, diciamo, a parte che comincerebbero a mettersi in culo tra di loro, però non ci sarebbe, capì, quella mercificazione, diciamo, di questo possesso, questa, diciamo, idea che più disfrutto e più ottengo qualcosa e soddisfo anche magnanimamente una tua necessità, no? Perché no, un tuo, perché un bisogno che puoi comprare con la moneta, no? Diciamo, non ha più differenze, cioè se è un bene, cioè se prima, se è una necessità primaria come l'acqua che compri al supermercato anche a 3 euro alla bottiglia e di più, oppure come, diciamo, una matita, che beh sì, a me per esempio che mi piace scrivere, la matita è importante, però no, diciamo, senza l'acqua, allora se proprio devo scegliere tra la matita e l'acqua a un certo punto, penso che tutti sceglierebbero la matita, ovviamente.
Ovviamente. Anche l'acqua poi di quella là che ha fatto la moglie dell'amico tuo, la Venez, ha fatto l'acqua, zoom, e la vende
l'acqua semplicemente, di fessa.
Semplicemente perché la mette su Instagram, perché chi le sappia, se metti l'acqua la metti sui social e quindi aumenta di valore.
Di valore.
Tu la vedi dal tuo cellulare e comprendi che puoi sia acquistare l'acqua, ma dal tuo cellulare puoi anche non smettere mai di lavorare.
Bellissimo.
Puoi continuare a lavorare all'infinito rispondendo alle mail e ai WhatsApp dei tuoi colleghi inconsapevolmente e tu non, cioè, smetti mai di lavorare.
Hai un ufficio in tasca, guarda.
Non che sei... per te è anche comodo.
E poi,
perché dici, wow, ma io posso anche, io sono un uomo libero, io posso andare,
posso
a lavorare
cacare
in qualsiasi momento, sono un freelance.
E mandare email al mio capo contemporaneamente, cioè... Bellissimo.
E però, anche quando mi sto facendo un bagno a mare, sono scoglio, steso al sole, posso continuare a lavorare indisturbatamente.
Indisturbatamente, posso...
senza dare fastidio a nessuno.
Madonna mia.
Io... solo al mio cervello.
Mi sento veramente bene quando...
quando posso lavorare ovunque.
Ovunque, sì, sì, sì. Mi sta venendo l'ansia, figurati.
Guarda, lavoravo...
Lavoravo con lentezza.
Lavoravo in quel di Baggio.
Lavoravo in quel di Baggio, in catena di montaggio, e girava una ranella, sempre una, sempre quella. Ed un giorno fu così che mi venne fuori un tic. Lavoravo in quel di Baggio ad un nastro di montaggio. La mia testa si girava e il motore accompagnava. Per seguirlo fu così che mi venne un altro tic. Non si sta poi tanto male con un tic orizzontale, ma per colpa di un rialzo lo seguivo in un sobbalzo. Per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò. M'han cambiato di reparto, m'ha venuto un mezzo infarto. C'era un nastro sempre in piano, ma arrivava contro mano. Mi trovai un po' peggiorato con il mio tic modificato. Per poter restare a galla, mi toccò muovere la spalla e mi
più come si vede, ma è venuto un tic a un piede per frenare col pedale, era proprio messo male. Lavoravo in pedivaggio e mi hanno licenziato a maggio. Mi ha chiamato il direttore e mi fa: caro signore, con quei tic non vede niente, eh? Non vede? Sembra quasi un deficiente.
Mi è venuto un tic al piede, sembra.
Io. Ma è un po' così, è un po' così. Cioè, alla fine le nevrosi, le psicosi, le malattie del lavoro, usurante, mal pagato, negro, nero, bianco, beige, bluastro, lavoro così, un po' per
lavora
gioco.
Piano piano.
Però
molto piano.
Non ti fa male. Vai piano.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Ho visto i padri di questa generazione con la faccia nelle piastrelle, bagnarsi fino ad infradiciarsi per 50 euro poco più. Ho visto i volti segnati dall'assenza di speranza, dalla rassegnazione alla puzza di aceto perenne. Sorridere di aver perso la sensibilità alle mani. Ho visto 9 piatti portati su una sola mano, osservata da tanti occhi e tante pistole. Ho visto figli direttori di università guadagnare sul mangiare. Ho visto figli direttori comprare il vino ad 1 euro e venderlo a 30. Ho visto le forze dell'ordine multare per il volume della musica e fottersene che tutti lavorassero a nero. Ho visto che quelli di mezzo alla strada adorano i ristoranti sfarzosi, ma soprattutto i cantanti, che senza quel mezzo puzzerebbero anche loro d'aceto. Ho visto direttori di sala chiedere di lavorare gratis, per cortesia, e non solo una volta, non per scherzo. ho visto scimmie diventare direttori, molestare clienti e lavoratori, avere il coraggio di difendersi scorreggiando rancori. Ho visto che lo Sri Lanka esporta venditori di rose e lavapiatti, molto, ma molto gentili, che non possono valere più di 600 euro. Ho visto preparare da mangiare come una gara, il sapore come un giudizio a morte, l'amore diventare competizione. Ho visto che è peggio dei puteolani camerieri, solo i puteolani in cucina. Ho visto che per la pulizia dei luoghi, per l'igiene degli alimenti, per la temperatura dei frigoriferi, per le mani che cucinano, i ristoranti a Napoli non dovrebbero proprio esistere. Ho visto che un'ora della mia vita, più di 8 euro, non mi fa guadagnare, ma per chi mi paga può valere 100 volte tanto. Ho visto che le nuove fabbriche di sfruttamento ora hanno i tavoli e le sedie fuori e portano la scritta bar, ristoranti ed alberghi. Ho visto che mi sono gonfiate così tanto le palle, ma così tanto che domani non scendo più a lavorare.
Una vita senza una meta, a che servono un giorno senza rimanere, a che servono gli occhi se ci sta oscuro, a che serve una casa quando stai solo, solo, a che servono pensieri se non tieni a chi pensa, a che serve di qualcosa se nessuno sta a sentire. Sono solo, solo contro la vita, ma se ci stai tu non aggio verso sta partita. Tutte le mie strade sono strade senza uscite, ma se ci stai tu io alzo il mondo con un dito. Solo devo tagliare la giornata stop, senza chiama sarà buona mille volte, all'interno te vengono. Solo si giove, non tengo un brello, tutti i nuvoli in cielo se fanno stella, e la festa te vengono andata in festa. Grazie, 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 grazie perché ci stai tu, e con te vicino non mi mando niente più. Servono cielo, si guarda in terra, a
che serve un amico se ti fa guerra, a che serve un domani senza lavoro, che ti piglio la mano e ti fa sta buono, buono. A che serve ne ricordi, se ho passato non ci sta, e mi appenga una carezza che mi sapo consolare. E mi accorgo che sono solo, solo contro me, ma se ci stai tu faccio verso sta partita. Tutte le mie strade sono strade senza uscite, ma se ci stai tu io alzo il mondo con un dito. Solo tu puoi pagliare la giornata storta, senza chiave saranno mille volte, e l'inferno diventa un paradiso. E so solo si chiama e non tengo un prego, di te non ce ne so fanno stelle, e la festa diventa un dato in testa. Grazie, 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 non mi manco niente più. I don't know, 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 I don't know.
La cosa che abbiamo letto... Eh?
Parli solo.
Parlo solo io. Ah, giustamente, vero. Non avevo alzato, non volevo far parlare a nessuno. Qua invece vogliono parlare sempre. Qua. Ma come parla? Già parla massimo.
Scusate.
No, volevo fare una riflessione, perché nel pericolo... Cioè, ho scritto... Cioè, abbiamo letto questa cosa sul lavoro nella ristorazione. Che è un lavoro... che è un settore, innanzitutto, che in Italia è sempre in crescita. Quello della ristorazione, della trasformazione del food, del cibo. Mi viene da dire food perché ho leggo da tutte le parti e stanno cercando di metterci vicino al cibo qualsiasi accezione per farlo diventare sempre più food. In, cool.
È food.
Food, da vendere.
È una merce, no? Il food.
Il food è una merce. Non è più il tuo bisogno primario di nutrizione e di alimentazione, ma diventa un uscifizio come un altro. E anche il tempo del mangiare deve essere in qualsiasi momento. In qualsiasi momento tu devi essere pronto a mangiare qualsiasi cosa, e in qualsiasi momento ci deve essere qualcuno pronto a servirtela e preparartela. Sì, perché da un primo momento la vita mia ci pensate che fare il cameriere, ah dai, poi non è tanto male se stai in un buon posto, perché poi alla fine si tratta di condurre il piacere del cliente, è una cagata. Fare il cameriere è semplicemente essere il servo, essere uno schiavo. E a Napoli soprattutto ti può capitare di tutto, ti può capitare pure di scendere a lavorare, di non sapere la sera se verrai pagato o meno, e magari dover fare una tarantella, e se stai nel posto sbagliato perché appare pure da qualche schiaffo. A Napoli ti può capitare pure che un cliente ti mette in mano un gol, perché quello sta tutto pippato al tavolo e non vuole pagare. A Napoli può capitare che dopo 12-13 ore di lavoro, e ce n'è ancora 5-6 davanti, ti viene da vomitare, perché l'odore del cibo che tu senti dentro alle cucine ti porta alla nausea, ti porta allo snervamento, e tu il cibo lo inizi a odiare, lo inizi a schifare. Puoi passare anche giorni senza avere voglia di mangiare. A Napoli può capitare che se tu cadi dalle scale mentre stai portando i piatti e ti fai male, sono cazzi tuoi. Anzi, non lo devi neanche dire che ti sei fatto male, perché sennò abbusco. A Napoli ti può capitare di lavorare da 20 anni e non aver mai avuto un contratto, mai avuto una tutela, non sei nessuno, sei un disoccupato, e addirittura lo Stato può venire da te a dirti che a una certa età, superati i 25 anni, con tutto che sei disoccupato, non hai l'esenzione per le medicine fondamentali, ma te le devi comunque pagare, te le devi andare comunque a sudare. A Napoli ti può capitare... Ma non penso solo a Napoli, veramente di tutto all'interno dei ristoranti. Ti può capitare di dover prendere questioni con i cuochi che ti possono buttare un olio bollente addosso solo perché stanno espulsati e stanno tutto pippati perché hanno mantenuto quel ritmo di lavoro. E noi crediamo, e mi devo anche poi sentire le istituzioni, il sindaco che sbandiera questo sistema, che dice che grazie al turismo a Napoli non ci sta più la monnezza in mezzo alla strada e i giovani possono andare a lavorare perché c'è lavoro. mi devo pure sentire gli intellettuali, quelli che dicono che sono i compagni di sinistra, che ragionano sul turismo, e mi devono dire pure a me, mi vengono pure a dire a me che il turismo è un male necessario, che poi qualcuno deve porre delle regole, perché poi non si può arrestare, non si può fermare, dobbiamo cercare di regolamentare il turismo. E io dicesse, venite ma fa, no, una fatica appesa a me, o appesa a tutti i guaglioni che ha sanitato dentro i bar per servire il turismo. Venite a fare una sola giornata e ditemi se questo modo di lavorare, modo di vivere deve essere cambiato o deve essere completamente distrutto.
Scusami, no.
Dal fascismo, no?
Siamo nel 1900.
Car il est le gardien de son frère et la providence des enfants de Gary. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les rangs impies qui pour ça se réduisent à néant les promis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est...
45. È ancora importante secondo voi oggi questa festa?
Io sono sempre andato male, cavolo. Se mi facciate qualche altra domanda, tipo di geografia, era meglio.
Degli ebrei?
Della Repubblica.
No.
Della?
Della?
Lì? mi sfugge.
La liberazione.
Ma questo è un boccato.
La liberazione da qui.
Dalla... Aspetta.
L'Italia?
No, no. La liberazione da qui. Ce n'è da qui.
Lì?
Mi sfugge.
La liberazione.
Oh.
Ma questo è un boccato.
La liberazione da qui.
Dalla...
E tutti quanti festeggiamo proprio per ricordare la dittatura bella che c'è stata per anni.
Quindi se gli italiani festeggiano il 25 aprile.
Non si capisce proprio. Cioè, che è sto 25 aprile? Io non lo so, guarda. Cioè, è il giorno che hanno dato la concessione a McDonald's di poter fare i cosi per gli hamburger a Napoli. Non lo so.
Quindi possiamo andare a fare festini all'Arenile il 25 aprile.
Bellissimo.
25 Arenile.
25 aprile. No, io non mi ricordo, io non c'ero. Poi 1945, che è successo nel 1945? Boh, cose proprio da pigliare, capite? A girare con un martello e un chiodino. Cos'è il 25 aprile? E c'è un nuovo capo. Cioè, adesso ti ricorderai di questo 25 aprile, che poi a me non me ne fotte manco un cazzo del 25 aprile, però capisci, cioè... Significa che tu non sai proprio niente, non sai che cosa è successo in Italia a un certo punto, quando c'è stato un momento in cui in tutta l'Europa, in tutto il mondo, la democrazia è andata in crisi, è successa la guerra, cioè, tu non sai proprio niente, non sai che i tuoi nonni, i nonni hanno visto depravazioni, distruzioni, saccheggi da parte di eserciti, magari in italiani, americane, tedeschi, la differenza, cioè, Sabaudi, Borboni, la differenza non è quella, la differenza è, cioè, capì, guardiamo le assonanze, poi quando passa un esercito, che rimane dopo? Niente, le macerie, le panze avanti, le mamme che piangono i figli, le sorelle incinte, stragi, saccheggi, le umiliazioni, l'olio di ricino, le leggi fascistissime, il confino. Cioè io a questi qua che dicono il 25 manderei a fare il confino, però a Matera com'era negli anni 50, capito? Cioè a vedere proprio la fame, la miseria, la gente che muore per le malattie più banali, capito? Cioè, perché vuol dire che la memoria non è che è corta, non esiste. Cioè noi a scuola che cazzo mi hanno insegnato? Cioè perché non vai a scuola 25 aprile? Non te lo sei mai chiesto? Ma è possibile?
Passasse la scuola. Neanche quello.
Quello tu alla fine tu... No, perché l'hanno chiesto a delle persone comuni, ma io l'avrei chiesto a qualche parlamentare, perché là ci facciamo le risate, perché cioè... Chiediamo a qualcuno dei 5 Stelle che cos'è il 25 aprile. Boh, se lo chiedi a Salvini ti dirà che sono date oramai che vanno, diciamo, fanno parte di un folklore politico, cose così, cioè stronzate che gli suggerisce.
Il 25 aprile è una partita come un'altra, vale 3 punti come tutte quante. No, ma il fatto è proprio quello che
faccio una canna, vaffan.
Vai, fumiamo che è meglio. Però missionariamente in mezzo non è indifferente, cioè su quanto ci sia una differenza fra una memoria che viene oscurata, cambiata, e una cancellazione della memoria. Cioè completamente dimenticare, non immaginare neanche più che cosa è stata la seconda guerra mondiale e cosa è significata per l'Europa e per il mondo la seconda guerra mondiale e quello che è successo è una cosa. Cioè, che è molto grave, anche perché io dal mio piccolo ho una certa difficoltà oggi ad andare a ricostruire esattamente quelli che furono i giorni dall'8 marzo del 1943 fino al 25 aprile del 45. Perché sono stati quasi due anni in cui non si è capito. No, ma prima abbiamo nominato dei film di quel periodo, ce n'è uno fantastico, di Sergio Comencini, Tutti a casa, che inizia proprio l'8 marzo del 43. E quando Badoglio dà l'armistizio e dice italiani alleatevi con gli americani, ma nel frattempo ci sono i nazisti che occupano il paese e i nazisti vanno trovando dagli italiani e altri pochi fascisti, perché da dopo l'8 marzo del 43 in Italia nessuno più era fascista. Quello successe.
Strano,
quindi non c'erano sembravano scomparsi, per poi ricomparire all'improvviso proprio nel giugno del 46, cioè pochi mesi dopo che viene istituita la festa della liberazione, gli stessi partiti, l'ADC ma con Alcide De Gasperi, ma lo stesso Partito Comunista con Togliatti, che avevano sancito la festa della liberazione nel giugno del 46, firmano il rientrego degli ex fascisti all'interno dello Stato italiano. E quindi chi era giudice fascista prima può continuare a fare il giudice dicendosi antifascista. Voilà.
L'MSI viene fondato nel 48, mi
l'MSI
pare.
Con Almirante sotto falso nome può ritornare, e quindi su questa festa della liberazione, su cui poi gran parte della sinistra, il Partito Comunista, ne ha fatto un mito fondante, ma non solo il Partito Comunista, ancora oggi i democristiani parlano che è stato un momento fondante ancora più del 2 giugno in cui fu proclamata la Repubblica, perché il 25 aprile è il primo momento che fonda la Repubblica Democratica Italiana, in realtà è stata una vera e tremenda balla, è stato un grandissimo compromesso. È stato una pietra, anzi ancora meglio, un'oppressione sganciata contro chi in Italia aveva ancora le armi e voleva continuare a sparare e dava ancora a caccia dei fascisti e di chi li aveva mandati al confine o li aveva mandati a fare le purghe.
E io di quello volevo parlare, ma come fai a parlare queste cose con gente che non sa neanche che cos'è il 25 aprile, capì? Cioè, che gli spiega questi tipi? Dice, guarda, il 25 aprile è una cacata, vabbè, lo sapevo pure io. Partiamo dalla stessa azione, abbiamo finito.
Cioè... No, e quanto poi... E quanto poi su quella cosa ci sono gli atti che ci sono venuti a trovare. Ma vorreste dire qualcosa sul 25 aprile? Stiamo parlando di quanto... No, c'è qua una atti interessante.
Di quanto apprezziamo il 25 aprile come festa nazionale, noi patriottici.
Democratica.
Democratici.
Repubblichini.
Esatto.
No, ma la confusione che si è generata soprattutto nel prendere quel giorno come un mito fondante della propria storia, anche di sinistra, cioè credere che Achille sia stato il passaggio che poi ha fatto sì che si andasse avanti e si potesse istituire la democrazia in Italia, quando la democrazia era una crisi acutissima e profonda e cercava di mettere insieme i propri pezzi e ci riusciva poi con il piano Marshall grazie ai soldi degli americani. È questa la storia che va ricostruita, ma con molta difficoltà, perché oggi i documenti che ci giungono di quel periodo ci creano una confusione incredibile, cioè di questo 8 marzo del 43, famosissimo, di cui sono stati spesi parole, film e musica. Che cosa è successo? I fascisti, Rossana, e perché oggi è possibile ancora che delle formazioni fasciste si possano candidare e diciamo essere eletti all'interno dei consigli comunali? Prendi quelli di Viterbo che hanno appena stuprato una ragazza, quello era un consigliere comunale di Viterbo. A Viterbo comanda Casa Pound, è mai possibile che una formazione neofascista oggi fa questo? E noi da sinistra cosa dovremmo fare? Fare il concerto in piazza il 25 aprile? Dovremmo scendere con le bandiere rosse e cantare bandiera rossa e fare la festa della liberazione? E ancora credere a questa stronzata?
Sicuramente non parlare della TAV, perché il primo maggio è un momento, diciamo, di solidarietà per il lavoro, cioè è la festa del lavoro, capito?
Il primo maggio.
Primo maggio.
Poi l'hanno messa al 25 aprile e il primo maggio, ogni tanto ci facciamo una bella festicciola.
Esatto, un bel weekend lungo a tutti quanti i lavoratori, per festeggiare il lavoro, cioè a me sto fatto, abbiamo detto pure all'inizio della puntata, festeggiare il lavoro, no? È un fatto proprio, cioè è un ignomine.
Comunque. Dovremmo fare la festa al lavoro.
Esatto.
Scusate, io mi intrometto, io penso che i sindacati hanno morito tutto quanto, lo prima all'ultimo hanno morito, hanno zumbato proprio in aria.
Questo diciamo...
Questi non sono persone che tutelano i lavoratori. Io purtroppo penso questa cosa, cioè purtroppo,
no, no, fai benissimo.
Questa cosa, che gente è merda, cadere sullo murino, quindi è pazzo.
Infatti è quello, all'inizio della puntata proprio dicevamo questo fatto, che cioè la vera infamia è stata che i sindacati che hanno cominciato a percepire un sovvenzionamento da parte dei partiti e del governo, e questa cosa ha generato praticamente la dissoluzione di quello che quel poco che era ancora il movimento operaio, perché è quello poi è stato l'inizio, no? La precarizzazione e la molecolarizzazione del lavoro in Italia è cominciata quando i sindacati hanno cominciato a molecolarizzarsi e a disperdersi, perché quando le sigle erano tre per tutto quanto e si scendeva, ah boh, questo è un discorso di Cim vecchio, come piace a quelli del PD che vogliono tornare al lavoro di una volta sano, cioè.
No, ma pure chi
e non vogliono i notavi in piazza il primo maggio perché non si può fare polemica, basta, abbiamo deciso che la TAV la vogliamo a Torino tutti quanti, no? Giusto, no? E infatti tutti quelli che sono stati con le bandierine poi hanno buscato malamente, diciamo, per senza niente, perché poi
dovevano fare il concerto a piazza danno pure loro e non succedeva tutto questo casino qua che ci guardi ci danno addosso, però c'è la a funzione del sindacato, mi viene a dire una cosa, nel senso che è sempre stato di cuscinetto per trovare un compromesso e diciamo di pacificare un conflitto che era evidente in un paese e che si portava non solo nel lavoro ma proprio nel modo di vita e di produrre che si stava imponendo in Italia. Perché se negli anni 60 le lotte operaie erano mirate a riprendersi i mezzi di produzione per continuare la produzione 10 anni dopo e dopo le prime contrattazioni sindacali, gli operai, i mezzi di produzione non se li volevano riprendere, li volevano distruggere,
sabotare,
li volevano, nessuno più voleva produrre. E cosa si sono inventati? Si sono inventati le bombe, la strategia del terrore. Ed oggi ci hanno levato la mezza di quell'idea di poter distruggere la produzione, non modificarla, non cambiarla in una certa maniera, ma fermarla. Anche perché una produzione che va in questo senso e va così veloce, a noi non serve. Cioè, a noi andare così non serve nella vita. Cioè, non è quello di cui noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo pochissimi bisogni, il resto è tutto consumo.
A layout ci piace stare stesi al sole, a mangiarsi gli avanzi del cassonetto, così, ad appiccicarsi per gioco con le altre yacht. Cioè, sti fatti di andare sotto sforzo, cose, fare... quel senso... quando fai quel fatto...
Da
cioè,
cane.
Io tiro la zappa, no, quando dico che lavoro. E quando tiro la zappa, a un certo punto mi stanco, no? Ma se c'è il padrone, no, quando ti stanco, tu non ti puoi fermare, bang, boom, bang, arrivi alla fine del filare, un maron di pumbè. Invece, no, io mi metto, zapp, poi, mi fermo, guardo un po' attorno, controllo come la... E poi ricomincio, zapp. Ci metto lo stesso tempo. Cioè, è lo stesso tempo, perché se tu schiatti un colpo filare sano, è normale che poi stai...
Forse ci metti pure di meno.
Capì? Può essere lui che se mantiene un ritmo costante ci metti pure di meno. Perché sennò, cioè, se non sostieni il tuo ritmo biologico e sostieni il ritmo del padrone, cioè tu muori. Questo è sicuro. Cioè, non è che ci può...
E se non muori, e cioè se la tua esistenza non viene cancellata, la tua esistenza nel comando del padrone, nel tempo del comando del padrone, viene trasformata. E tu, al ritmo del padrone e del lavoro, andrai pure quando non stai più lavorando. Quindi se non schiatti, vieni trasformato in una macchina costante che non può fare a meno di andare a quel ritmo.
Tutto aria affuma d'indefico di sta città. Pienso di casino, piace da marina, sempre stesso orario.
Alla fuori, yeah, sto rumore stai facendo, non mi fermi più. Ne vuoi, ma perché anche sto stecca? Non ne manca mia seconda, già mi viene a scena.
Aspettavi l'uno fuori a scuola, questo cuore che tremava. Tu mi venivi incontro a braccia aperte, per un bacino sulle labbra. La nostra passeggiata giornaliera, poi è tardi, devo andare. T'accompagno. Sei cresciuta una cassina, sei cresciuta in tasti male. Ma questa scrivina, io non faccio più. Sei cresciuta ragazzina, una vita solo tua, la tua amica bambina, l'hai lasciata come me. Dove vai da sola, dove vai? E io faccio tutta vita senza te. Dai ti prego non andare, non macinerò così, ma ormai deciso come va così. State buona ragazzina, amaranno da compagno, stata tutta più sicura e assaggio prossimo. Tu corri inutilmente, appriessa a niente, sogni ancora ad occhi aperti. Chi te va bene come te voglio, dimmi almeno che te manca. Il tuo sorriso non è più pulito, tu decidi la tua vita, ma lascia. Sei cresciuta ragazzina, sei cresciuta in tasti in mano, ma così nasci in te, io non faccio più per te. Sei cresciuta ragazzina, una vita solo tua, la tua vita bambina, l'hai lasciata come me. Dove vai da sola, dove vai? E tu faccio tutta lì, senza te. Dai ti prego non andare, no, non macinerà così. Ma ormai deciso come va così. State buona ragazzina, amaranno da compagno, è stata tutta più buona, e assai ciò possibile. Sei cresciuta ragazzina, sei cresciuta in tasti in mano, ma così nasce un vino, io non faccio più te.
Amici, amiche, amici, che mo è la questione che non si sa più il genere, se esiste, non esiste, ci sta, ma il genere al lavoro esiste però, perché le donne se rimangono, cioè se sono fidanzate, sposate, non le assumono, e la domanda la possono, ti possono pure fare chiedere il test, il test di gravidanza. Ma fatti gli spaccimo dei cazzi tuoi, chi cazzo sei? Cioè neanche cioè capito, neanche un compagno si può permettere di chiedere il test di gravidanza. Cioè, ma che è?
No, dove siamo? Il compagno. Il quale compagno?
Il compagno di vita, no? Il compagno quello compagno. Là. Col pugno in culo. No. Mamma mia.
Spero.
Che brutta fine che mi ha fatto, veramente.
No, ma io un messaggio di, cioè, di
un
fiducia,
messaggio di gioia.
Di gioia, perché qua mo c'ho come gli italiani, oggi vedevo un comizio che Salvini stava tenendo, in cui si vantava della sua azione politica, quindi sempre questi comizi, quest'idea che debba esserci qualcuno che ti venga a salvare e ci viene a togliere le castagne dal fuoco, come gli americani durante la guerra. Cioè, a noi non c'è da salvare proprio nessuno, cioè penso nessuno deve salvarci, dobbiamo capire da noi come fare, e io sono fiducioso perché ho già capito che se anche posso fare veramente poco, ma anche solo sottrarmi a certi meccanismi mi fa capire che posso andare avanti e essere una persona in nel modo in cui voglio io, alla velocità che dico io, nel tempo e in tutto come voglio io. E soprattutto relazionandomi con gli altri. Cioè, secondo me il meccanismo di oggi è proprio questo, cercare di sottrarsi a dei meccanismi. Non sempre fare qualcosa è meglio di non farla, è meglio sottrarti, è meglio non cadere in certe trappole e certe prigioni della mente comunque e del corpo, e vivere le relazioni e costruire la vita con le relazioni e con quello che ti va di fare. Quindi speriamo di non avervi annoiato troppo con le nostre chiacchiere, ma purtroppo quando siamo dietro a dei microfoni e iniziamo a improvvisare, diciamo tutto quello che ci passa per la mente. Siamo
proprio dei birbanti.
Dei cattivoni.
Delle iatte birbantesse.
E non abbiamo detto niente su...
È un peccato che non abbiamo detto niente.
Sui nostri amici. Tu volevi fare un saluto a un...
Un saluto a... un onesto saluto per auguri di un felice 25 aprile e 1 maggio ai compagni di potere al Polipo.
Polipo? Ma esistono ancora? Io so che sono fatto una gioia che da quando rifondazione dell'AP, io non
come?
Vedo...
Hanno pubblicato pure l'indignazione per i no-tab, hanno fatto vedere tutti gli sgondri in HD. Cioè... gli sgondri, po'. Cioè, capo, veramente, ma qua sgondri, cioè, voi avete... Ma per concludere proprio in bellezza, no? Torino, no? Che ne stiamo parlando velatamente un poco. Cioè, avete visto che è successo in effetti? Praticamente i compagni della Notab sono andati al corteo a proprio perché gli era stato vietato di esporre le bandiere a quel corteo. E loro sono andati a ribadire il fatto, giustamente, che il 1 maggio non è il corteo dei partiti e dei sindacati. Non è la giornata che festeggi il lavoro, ma festeggi bensì i lavoratori. Per dire queste cose giuste e oneste, gliele sono andati a dire proprio al PD nello spezzone. Il PD, che è amico dei guardi, prima hanno cacciato i loro, cioè proprio dei picchiatori, capito, che chissà da dove sono usciti, proprio li tenevano chiusi dentro gli armadi con scritto PC.
Via delle botteghe scure.
Esatto. Proprio hanno aperto gli armadi, sono usciti questi tipi, tutti strani, comunque, che picchiavano la gente, cinghiate.
Che sembravano fascisti.
Fascisti. E poi, bello e buono, i guardi hanno cominciato a picchiare proprio, perché non è che dici, vabbè, ma quelli hanno disperso, hanno fatto una carica, no. Picchiavano senza pietà, picchiavano tutto quello che avesse una bandierina, un adesivo, una tab sopra, tanto è vero che hanno sfondato il camion, hanno spaccato megafoni, cose, cioè, così, senza un motivo se non l'agitazione dello spezzone del PD, che diciamo si sentivano abbastanza offesi da alcuni cori molto simpatici che i compagni, questo è tutto cioè, non è che me lo sto inventando, è tutto documentato dalle telecamere, quindi
però probabilmente non l'avete proprio sentito,
cioè, non avete visto niente. Comunque è divertentissimo che in nome della democrazia si picchi la gente, come cioè un parallelismo che mi è venuto in mente è per esempio cioè a Terzigno, capito? Si picchiava la gente che voleva impedire che passassero i camion con i rifiuti, cioè i rifiuti erano scortati dalla polizia, un po' come succede il PD era scortato dalla polizia, i rifiuti erano scortati dalla polizia, e la gente veniva picchiata perché voleva impedire che i rifiuti arrivassero. È una metafora che, diciamo, tu puoi, al rifiuto puoi sostituire il PD, Casa Pound, la Lega, 5 Stelle. La metafora è sempre la stessa. Cioè, questo volevamo chiudere con questa cosa simpatica. Se non vi ha fatto ridere, allora avete capito perfettamente quello che stavamo dicendo. Mo ci vediamo mercoledì, no, che devo andare al dentista. Vabbè, ve lo facciamo sapere forse un giorno. Il sito della Yacht è down per colpa degli sbirri. In realtà non lo sappiamo, però ci fa piacere dirlo, così sale l'audience. Magari anche gli sbirri cominciano a interessarsi a noi e a dire: ma questi che cazzo fanno poi alla fine? Che parlano, ma io non l'abbiamo mai visto. Nessuna parte. È perché noi sappiamo essere mimetici,
invisibili.
Siamo in mezzo a voi, dentro le vostre case, sotto i vostri tappeti. Come i V-Riders, sappiamo tutto di voi, possiamo fare quello che vogliamo, siamo meglio di quelli là con le maschere di Viver Vendetta, siamo proprio i fighissimi. Ciao amici, Yatte, miau.
Potere a nessuno, ragazzi, a nessuno.
A Nettuno!
Here.